Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ich sehe la Voix d'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare vivo nel programma di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento che il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste è il seguente: email radiomagazineinfo@gmail.com. ripeto, email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete inoltre la mia pagina personale e vi invito a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi siamo collegati telefonicamente con Daniele Raimondi, radioamatore, scrittore. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Daniele.
Ciao Dario e buonasera a tutti i radioascoltatori.
Ecco, una puntata decisamente estiva, anche un po' di bilanci, no? Vogliamo un attimino parlare di te, Daniele. Da quanto tempo scrivi per Antique Radio? Puoi raccontarci grosso modo di quali argomenti ti sei occupato, diciamo, nella tua carriera con questa rivista molto famosa, no?
Antiche Radio è nata come Antiche Radio News e diciamo che la testata è stata registrata nel maggio del 1993 ed è uscita col numero zero, e diciamo che è un personaggio di spicco che scriveva già su quella neonata rivista era il professor Franco Soresini, che io ho avuto piacere di conoscerlo e di conversarci assieme per parecchie volte. Io da subito non ho collaborato con la rivista, anche se mi era stato chiesto. A quel tempo io collaboravo con articoli su riviste a tiratura nazionale, quali erano Elettronica Flash, Radio Kit, Radio Rivista, Onda Quadra, addirittura di quest'ultima ero anche caporedattore, e dunque non avevo il tempo materiale per poter collaborare con Antiche Radio. Ma la richiesta di Mosè Capostipite, che ho sentito anche in questi giorni e che saluto direttamente dai microfoni, e la sua voglia della mia penna mi ha portato a scrivere sul numero 15. Il numero 15 ho dedicato un articolo alla radio di carta, che poi 2 anni dopo è stata trasformata in un quaderno ed è diventato un libro che ancora adesso si può trovare. Diciamo che sono passati alcuni anni e poi ho cominciato a scrivere, diciamo, con una certa costanza verso la fine degli anni 90, ecco. E sul numero 23 ho dedicato un articolo alla mostra dedicata a Marconi, ma successivamente ho scritto articoli su Marconi, pensò veramente al raggio della morte, ai 70 anni del collegamento Genova-Sydney, e ho parlato di Coltano nella storia della radiotelegrafia mondiale e via di seguito.
Ecco, e poi naturalmente oltre la tua collaborazione alla rivista, tu hai scritto dei libri, no Daniele?
Eh sì, diciamo che con Antiche Radio ho scritto due volumi, la radio di carta che fa parte dei quaderni di Antiche Radio e Guglielmo Marconi nato per la radio. E una particolarità su Guglielmo Marconi nato per la radio, era stato in un primo tempo, nei primi anni era stato messo in vendita con colori in bianco e nero e successivamente qualche anno fa è passato a colori, dunque si vedono tutti gli oggetti che sono stati inseriti nei testi, circa 250 provenienti dalla mia collezione, sono tutti a colori, dunque una particolarità in più, si prende anche un volume a colori, ecco.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco, vedo che spesso hai parlato di scienziati italiani che hanno dato lustro al nostro paese, no? Quali di questi scienziati ti hanno colpito particolarmente, le difficoltà che hanno incontrato nel loro cammino, nel loro passato? Ecco, queste difficoltà si sposano, diciamo, anche con le difficoltà odierne dei nostri ricercatori, dei ricercatori di oggi, quelli italiani intendo.
Sugli inventori italiani ho parlato di Ettore Majorana, alla fine del marzo del 1937 scompare misteriosamente, studiava fisica con Fermi e con tanti altri che hanno preso il premio Nobel, dunque già questo era un inventore che attirava l'attenzione degli ascoltatori. Poi mi sono curato Fiorentino Gennaro Troisi, un inventore italiano che si è trasferito in America e che ha realizzato un telefono per trasmettere con i palombari, addirittura riuscì a realizzare un altro telefono per trasmettere dai palombari all'interno dei sommergibili affondati. Poi un altro che mi sono curato è Alessandro Cruto, nel 1875 brevettò la lampadina elettrica ad incandescenza italiana, alla mostra in Francia a Parigi addirittura fu premiato perché la sua lampadina durava più di quella di Edison. E realizza la sua azienda ad Alpignano vicino Torino e più tardi quell'azienda lì viene acquistata dalla Philips per fare le lampadine in Italia. Poi Arturo Malignani era nato a Udine, all'inizio del 1880 realizza le sue lampadine e illumina la città di Udine. Ma quello che risulta importante su Arturo Malignani è che nel 1894 brevetta la macchina per fare il vuoto delle lampadine di tipo meccanico. All'inizio del 1900 la vende alla Edison, era stata un'invenzione colossale, ecco, perché per la prima volta un sistema meccanico faceva il vuoto alle lampadine. Ma mi sono interessato anche, e ne abbiamo già parlato a questi microfoni, dei 150 anni di Marconi, dunque un'intera rivista dedicata ai 150 anni di Marconi, e su quella rivista lì, oltre al sottoscritto, ha collaborato e hanno scritto articoli Gabriele Facciasecca, ex presidente della Fondazione Guglielmo Marconi, Barbara Vallotti, direttrice del Museo Marconi, Giuliano Nanni, presidente del Circolo Filatelico, e Giancarlo Morolli, un esperto internazionale sulle comunicazioni. Poi, diciamo, mi sono curato di Virgilio Floriani, è l'inventore della Teletra, un'azienda di comunicazione internazionale che conserva ancora alcuni record di distanza con l'uso delle microonde. Ancora adesso è ancora è un record ancora imbattuto. Poi mi sono dedicato alla nascita della radiofonia in Italia e dunque ho curato personalmente ogni iscritto dall'URI all'EIAR e poi dall'EIAR alla RAI, due numeri interamente scritti sulla radio sulle radio audizioni in Italia. Poi Giovanni Battista Marzi, un inventore di Tarquinia che riesce ad impiantare in Vaticano nel 1896 un centralino telefonico automatico a 10 linee. In America riescono ad arrivarci vicino soltanto 10 anni dopo, dunque anche per questo è un inventore che è stato riconosciuto a livello internazionale. Poi mi sono curato di Alessandro Volta, ho curato personalmente tutti i testi dedicati all'inventore della pila e soprattutto anche del gas metano, è quello che lo scoprì. E, diciamo, questi sono gli argomenti che ho trattato con maggior interesse. Di chi mi sono affezionato? Mi sono affezionato di tutti perché ognuno aveva delle particolarità che si differenziavano da tutti gli altri.
Ecco, senti Daniele, come sai, soprattutto quando si diventa famosi c'è sempre il famoso proverbio che dice: se sei bello si tirano le pietre, se sei brutto si tirano le pietre. Oggi, parlando ad esempio di internet, ci si è inventato un nuovo termine, l'algoretica, no? Che è l'uso dell'etica applicata agli algoritmi. Ecco, nello studio delle figure degli scienziati di cui ti sei occupato, è mai ravvisato che questi scienziati abbiano mai avuto problemi etici, nel senso che avevano delle idee talmente rivoluzionarie che poi alla fine hanno fatto un po' la fine di Galileo Galilei?
Ma nei problemi etici, nella fisica, negli inventori sono successe un po' di tutto. Personaggi italiani ed internazionali sono stati toccati dai problemi, tanto da prendere decisioni difficili, come ad esempio l'espatrio dall'Italia all'America di Enrico Fermi, o a livello internazionale come Einstein, cioè personaggi che nel loro paese che dal loro paese sono dovuti scappare via per problemi legati alla politica, legati alla vita religiosa e un po' di tutto, insomma.
Diciamo che in questo senso c'è un recente appello della commissaria della Comunità Europea, dell'Unione Europea, la von der Leyen, che invita i giovani soprattutto a riformarsi a ideologie che sono più vicini alla scienza. Ecco, è sempre un piacere ascoltarti, Daniele Raimondi. Io spero di risentirti quanto prima. Sei sempre nostro gradito ospite. Ciao e a risentirci.
Grazie Dario, e voglio salutare come faccio sempre gli ascoltatori dicendo che all'orecchio la fantasia e sui libri la storia. Ciao e buona continuazione a tutti.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
La conferenza annuale di Apple per sviluppatori, iniziata il 9 giugno, è incentrata sulla presentazione di nuove tecnologie rivoluzionarie, ma l'atmosfera che si respira quest'anno è più tesa, dato che il produttore di iPhone cerca di rassicurare il settore sui suoi piani di intelligenza artificiale, rimandati a data da destinarsi. A fare da cornice a tutto questo le continue conseguenze della controversia Trump-Musk e l'arrivo di un camion cinese che copia la Google Car. La Cina sta testando camion a guida autonoma sulle sue autostrade, nell'intento di trasformare il suo sistema di trasporto e ridurre i costi. I sostenitori affermano che la tecnologia potrebbe combattere lo stress dei conducenti, ma il pubblico cinese rimane scettico. Dopo la sua esplosiva lite con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Elon Musk si ritrova minacciato di boicottaggio da uno dei suoi principali clienti, il governo federale. La disputa danneggerà le aziende del miliardario della tecnologia come Tesla e SpaceX, o potrebbe addirittura riabilitare la sua immagine. Anche il programma spaziale statunitense potrebbe essere interessato dalla controversia. La Casa Bianca stava già pianificando tagli significativi al bilancio della NASA, ma le minacce del presidente di ritirare i contratti con SpaceX potrebbero indebolire ulteriormente l'agenzia, che fa molto affidamento sui razzi di Musk. Microsoft ha presentato la sua prima console portatile per videogiochi, dopo un decennio di speculazioni. La ROG Xbox Rally, che verrà lanciata ufficialmente entro la fine dell'anno, supporterà sia i titoli Xbox che quelli Windows. L'annuncio arriva 3 giorni dopo il lancio da parte di Nintendo dell'attesissima Switch 2. Secondo quanto appreso dalla BBC, il governo del Regno Unito sta valutando la possibilità di limitare il tempo che i bambini possono trascorrere sui social media. Le proposte includono un limite di 2 ore per l'utilizzo delle singole app di social media e un coprifuoco alle 22. Soddisferà gli attivisti per la sicurezza online? La BBC ha mostrato un'email al capo di un'importante catena di vendita al dettaglio del Regno Unito, inviata dagli hacker che avevano violato i dati dell'azienda. Nel messaggio al capo di Marks & Spencer, Stuart Machin, un portavoce del gruppo noto come Dragon Force, si compiace di ciò che ha fatto. Lo definisce offensivo e chiede un riscatto. L'attacco, avvenuto a fine aprile, è costato finora a MS circa 300 milioni di sterline e la catena non riesce ancora a elaborare gli ordini online. Ogni tanto qualche notizia buona anche da un social spesso denigrato per connivenze con la Cina comunista, ma forse si tratta solo di un restyling per rifarsi la faccia. TikTok impedisce agli utenti di cercare Skinny Talk, un hashtag che, secondo i critici, indirizza gli utenti verso contenuti che idolatrano la magrezza estrema e possono spingere le persone a sviluppare disturbi alimentari. L'hashtag, che conta oltre 500.000 di post associati, è stato utilizzato per promuovere video che mostrano le routine di allenamento o cosa mangiano in un giorno. Un'organizzazione benefica per i disturbi alimentari ha accolto con favore la decisione, ma ha avvertito che c'è ancora molto lavoro da fare. L'azienda che gestisce Pornhub, il sito porno più popolare al mondo, ha smesso di operare in Francia in risposta a una legge che impone alle piattaforme per adulti di adottare misure aggiuntive per verificare l'età degli utenti. ILO ha affermato che la legge rappresenta un rischio per la privacy e che la valutazione dell'età degli utenti dovrebbe essere effettuata a livello di dispositivo. Il mese scorso l'Unione Europea e il Regno Unito hanno avviato indagini separate per verificare se Pornhub e altri siti stessero facendo abbastanza per proteggere i minori.
Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.